Eccoci qui, nuovo episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Io sono Luigi e oggi parleremo di cose assurde che abbiamo accettato nelle serie TV. Che cosa ha ispirato questo episodio? Questo episodio è nato da un mio post social, un post in cui elencavo su Facebook e su Instagram varie cose assurde che abbiamo accettato nelle serie. Molti di voi avevano già risposto sotto quel post elencando tutte le cose fuori da questo mondo che hanno accettato nelle serie TV, e stamani invece vi ho fatto una domanda precisa sui social, vi ho chiesto ditemi tutte le cose strambe, assurde e fuori da questo mondo che avete accettato nelle serie TV, quelle cose che vi hanno fatto quasi smettere di guardare una determinata serie. Riverdale, ad esempio. Riverdale è venuta fuori tantissime volte, ma insomma, ne parleremo in modo abbondante. Siete stati veramente utili e siete stati molto divertenti, devo dire, perché alcune cose le avevo rimosse probabilmente volontariamente dalla mia mente, perché mi sono detto, ok, non posso aver accettato tutto questo. Prima di imbarcarci in questo discorso, che sarà molto interessante e molto divertente, devo dirvi che poi dopo vi consiglierò delle serie TV che sto guardando / recuperando, e ci sono delle cose parecchio interessanti. Prima di affrontare il discorso cose assurde accettate nelle serie TV, parliamo di un po' di news. Prima su tutti quello che è successo con Lea Michele. Se non vivete in una caverna avrete letto o da me o da qualche altra parte che Lea Michele è sotto pesanti accuse, insomma nell'occhio del ciclone, perché alcune co-star di Glee l'hanno accusata di essere una bulla. In particolare un'attrice che ha partecipato alla sesta stagione di Glee, l'ultima, Samantha Marie Ware, e le ha detto, insomma, le ha risposto ad un tweet dicendone veramente di tutti i colori, che insomma la Michelle è stata una bulla, che lei, Samantha, ha vissuto delle microaggressioni da parte sua, e tutto ciò è stato supportato anche da Alex Newell, che interpretava Unique, da Amber Riley, che interpretava Mercedes, e non solo, Melissa Benoist, che era Marley, a partire dalla quarta stagione di Glee, e che adesso è Supergirl, ha mipiacciato tutte queste accuse. Quindi poi si sono aggiunti un sacco di extra di Glee, produttori, gente che ha lavorato con la Michelle, quindi veramente è stata una cosa parecchio dura. Io sono un po' contro la cancel culture, questa mania di cancellare le persone nel senso di metterle in una situazione in cui l'internet è completamente contro di loro. Certo, alcune se lo meritano veramente, però insomma, la Michelle ha condiviso un post pieno di scuse, ha cercato a suo modo di dire mi dispiace, non ha convinto tutti, non ha convinto del tutto neanche me, se devo essere completamente onesto. Io ho sempre saputo che la Michelle era una persona molto particolare, è una diva egocentrica, e non c'è niente di male, voglio dire, era anche un po' Rachel inside, no? Non c'è niente di male ad essere in questo modo, però quando questo comportamento intacca altre persone sicuramente è un po' una brutta faccenda. Tra l'altro, insomma, si è scusata, aspettiamo di vedere che tipo di persona sarà in futuro, e una seconda possibilità la si dà. E, certo, questa cosa, essendo completamente onesto con tutti voi, mi ha un po' stranito, nel senso che non è che io fossi un grandissimo fan della Michelle, però mi piaceva. E adesso sicuramente ho un po' di riserve, ma ci sta. Un'altra notizia che ha fatto discutere molto in queste ore è il fatto che non sarà più Kate Kane, la Batwoman della seconda stagione. Quindi sapevamo che Ruby Rose ha lasciato la serie in circostanze alquanto misteriose, considerando che nessuno vuole dire veramente le ragioni. Alcuni dicono che sia stata lei, altri dicono che la produzione abbia voluto così perché lei era un po' difficile e insomma non si abituava ai ritmi di lavoro, perché girare una serie TV, ne ho anche parlato abbondantemente sui social, è veramente difficile, le ore di lavoro sono tantissime e non si abituava a Vancouver, perché molte serie della CW girano a Vancouver. E voleva proseguire con la sua carriera al cinema, quindi insomma, poi ultimamente ha condiviso un post in cui diceva: coloro che sanno, sanno, che non vuol dire assolutamente nulla, perché è come lanciare il sasso e nascondere la mano in qualche modo, è questo il fatto. Però insomma, qui non si giudica nessuno. Sappiamo che nella seconda stagione Kate Kane non verrà recastata, quindi non ci sarà un'altra attrice ad interpretare quel ruolo, ma Batwoman sarà un personaggio totalmente diverso, quindi la storia di Kate Kane finisce così, finisce qui. E sembra una cosa un po' assurda, ma a quanto pare questa è la decisione che hanno preso. Non sono totalmente contrario a questo fatto, perché comunque io non amo il recast, non sono un fan del cambiare gli attori, è una cosa che non sopporto più di tanto, e quindi forse alla fine è meglio così. Comunque passiamo all'argomento madre dell'episodio. Quali sono secondo voi le cose più assurde capitate nelle serie TV, quelle che vi hanno fatto dire quasi quasi smetto di vederla, è troppo assurdo, e quindi vado a leggere un po' dei vostri commenti, perché insomma siete stati parecchi. Cecilia: l'incidente aereo in Grey's Anatomy con la morte di Lexi e quella gestita malissimo di Mark Sloan. Sembrava quasi che, oh, questa storyline si è esaurita, come facciamo a farli fuori? Sì, dai, facciamo una roba alla Lost. Smesso di vederla da lì. Le rispondono: in teoria questa storyline si è conclusa perché l'attrice di Lexi era stanca del ruolo e voleva mollare la serie. Eric Dane ha detto che non aveva senso che lui rimanesse nella serie per innamorarsi di un'altra, e quindi sono usciti insieme. Il miglior abbandono di sempre nella serie dopo quello della Young. Sì, anch'io sapevo questa storia, nel senso che sia Eric Dane che l'attrice che interpretava Lexi si sono, insomma, tra virgolette stufati di stare nello show, perché comunque restare in una serie tanto tempo è sfiancante, abbastanza stancante, tante ore di lavoro, poi magari un attore o un'attrice vogliono esplorare altri ruoli, ci sta, insomma, e però è anche un bel posto fisso di lavoro. Citavo la differenza ad esempio tra Ellen Pompeo, che si tiene stretta quel ruolo e oggi è una delle attrici più pagate della televisione e insomma guadagna come le star del cinema in pratica, e una Nina Dobrev che ha abbandonato The Vampire Diaries alla sesta stagione. Insomma, non c'è una cosa giusta, non c'è una cosa sbagliata, sono persone diverse. Per quanto riguarda però Lexi e Mark, so, è stata struggente, è una delle morti più struggenti della mia carriera da telefilo. Lo dico sempre che non ho mai superato la morte di Mark e Lexi in Grey's Anatomy. Però è stata una decisione degli attori, quindi meglio che sia una decisione degli attori che altro. Maria, la prima che mi viene in mente è praticamente metà, se non tutta la 14ª stagione di Grey's Anatomy, che effettivamente mi ha fatto smettere di guardare lo show. Il modo in cui hanno gestito il triangolo Mer, Nathan e Meghan, penoso. Per non parlare di April, Jepril, Arizona, Alice Gray, è stato come bruciare gli ultimi 13 anni. Credo di esserci rimasta male perché era una serie fatta bene che non mi aveva mai ancora delusa, nonostante la morte di Derek. Diciamo che in questo caso c'è stato un cambio di rotta di showrunner, di produttori e insomma... Ora Grey's Anatomy non è più in mano a Shonda, anche se lei ne resta il boss assoluto, ovviamente, come Shondaland, ma è in mano a Krista Vernoff. Tra l'altro, ultimamente c'è stato anche un po' di drama dietro le quinte di Grey's Anatomy, ora che ci penso, visto che abbiamo citato quello che è successo con la Michelle. E quello che è successo con Ruby Rose, la Pompeo ha smesso di seguire un bel po' di persone del cast di Grey's Anatomy e noi stiamo ancora indagando, cercando di capire il perché. Comunque c'è stato uno shift in Grey's Anatomy, nel senso l'atmosfera è cambiata sicuramente tanto, e il motivo è proprio perché c'è stato un cambio dietro le quinte di showrunner. E quindi ci sta assolutamente che, insomma, senti questa enorme differenza nella serie. Margherita, quando hanno iniziato a chiamare Anna Annuccia di un medico in famiglia, vale? Perché sono seria. Certo che vale. Certo che vale. Ricordo di esserci rimasto, insomma, male anch'io, perché lei è Annuccia. Per tutti, da sempre. Anna Paola, Ryan e la bionda nell'ultima stagione di OC. Andiamo, la odiavano tutti. Per bionda intendi Taylor, immagino di sì. Ma io non odiavo Taylor, in realtà. Secondo me era un bel personaggio, mi era anche tanto simpatica. Solo che ne parlavamo anche di recente sui social. La quarta stagione di OC non è OC. Nel senso che se tu la guardi e guardi le stagioni precedenti, c'è un drammatico cambio di tono nella serie, un po' più light, forse perché manca Marissa, che Marissa portava l'elemento drama struggente e tutto il resto. E, la quarta stagione di The OC per me non è The OC, è una serie legata a The OC, un po' tipo come uno spin-off, non so se mi sono spiegato, però il vibe di The OC è morto con Marissa, anzi forse anche un po' prima, quindi ci sta. Blair e Dan insieme da brividi. Riverdale, praticamente qualsiasi cosa a partire dalla seconda stagione. Ci sta, dai. In sottofondo potete sentire Ugo, special guest star, nel frattempo. Allora, continuiamo a leggere i commenti. Maria Paola, il series finale di True Blood, che mi ha fatto pentire di nottate insonni, ricerca continua di notizie, acquisto di libri in lingua originale, non doveva finire così per Suki. Per me anni di sceneggiature eccellenti buttate nel WC nel giro di 40 minuti. Sì, probabilmente il finale di True Blood è uno dei peggiori mai realizzati, concordo su questa cosa. L'unica cosa soddisfacente del finale di True Blood sono Eric e Pam, secondo me. Ma comunque tutta la settima stagione, a parte qualcosina, è stata una delusione, ma lo dicono tutti, lo pensano tutti in generale, quindi... Marzia, la morte di Spoiler, non lo posso dire perché sennò in The Good Doctor, ma che gli ha detto il cervello? Sì, me la ricordo. anzi è successo di recente, quindi per forza me la ricordo, è stata traumatica, vorrei dimenticarla e non so perché sia successo onestamente, un po' non lo so, mi ha stranito parecchio. La pazzia di Daenerys, ma a quel punto era davvero troppo tardi per lasciare la serie, sì effettivamente ci hanno tenuti fino all'ottava stagione e poi hanno detto tiè. Ecco qui che vi sconvolgiamo tutto. Sì, se ci pensate un po' è così, perché non so se fosse capitato un po' prima. Ryan D.O.C. con quella papera bionda che davvero non sopporto. Ma poverina Taylor, perché tutti odiate Taylor? Un po' tutto PLL da ricordare il maiale nel bagagliaio. La quasi totale assenza di Felicity nell'ultima stagione di Arrow, The Flash, Iris che fa la saputella, che è diventata, non si sa per quale ragione, un punto di riferimento per tutti, nonostante non si sappia nemmeno allacciare le scarpe. Ma perché c'è questo odio nei confronti di Iris? Che cosa l'ha scatenato? Beatrice, Riverdale, inizio terza stagione, mi pare, quando ho visto che ci avevano messo in mezzo la magia. Sì, che poi in realtà non sconfinano mai veramente, cioè alcune cose sono parecchio inspiegabili, però non dicono mai apertamente sì, è magia. Arezia, quando prima l'incantesimo di Kai era impossibile da distruggere per salvare Elena e poi Bonnie così in una puntata ci è riuscita per il finale, questa cosa ha dato sempre tanto fastidio anche a me, ma secondo me è stato più un espediente narrativo perché Nina Dobrev non era disponibile per le stagioni 7-8, quindi alla fine ci si potevano sicuramente impegnare di più, nel senso potevano, non so, trovare magari, non so, un oggetto magico che permetteva a Bonnie finalmente di fare quell'incantesimo. Non lo so, hanno sbagliato un po' in generale. Hanno sbagliato, però era bello riavere Nina Dobrev, quindi ce ne faremo una ragione. O altrimenti Bonnie ha sempre fatto finta di non sapere l'incantesimo, di non saperlo fare per essere la regina di The Vampire Diaries. Magari è andata così, che ne sai. Cinzia, le morti insensate da Jen Lindley a Elena Gilbert, passando per Derek Shepherd. Nel primo caso, essendo successa nell'ultima puntata, ho comunque visto tutta la serie. Ma per me la morte di Jen, per quanto sia stata sofferta, devo dire che un certo senso ce l'ha. È un po' un cerchio che si chiude. La serie è iniziata con lei che arrivava a Capeside, finisce un po' con la sua morte. È stato un momento di chiusura con il passato, l'ha spiegato anche Kevin Williamson, però sì, mi ha fatto soffrire tantissimo. Nel secondo caso ho saltato a più pari due stagioni per guardare direttamente l'ultima puntata dell'ottava. Beh, non hai tutti i torti. Le uniche morti che non mi hanno fermato dal continuare le serie sono state quelle di Marissa Cooper e Prue Halliwell. Forse non sono una vera serie TV addicted, ma le morti dei protagonisti io non posso accettarle. Le morti di Marissa e Prue a me infastidirono tantissimo, però sono rimasto con entrambe le serie, perché io vi dico questa cosa su di me, perché me la chiedete spesso in generale, io non abbandono facilmente una serie TV, deve proprio succedere qualcosa di impensabile, perché solitamente mi piace, un po' per il lavoro che faccio, un po' per quello che faccio sui social, mi piace essere informato su quello che succede e in generale se inizio una cosa mi piace finirla, quindi vi do questa chicca su di me, visto che me lo chiedete spesso. Regina, Glee, praticamente tutto a partire dalla quarta stagione, le scene comiche erano diventate al limite del grottesco, i personaggi secondari erano delle macchiette, i principali andati quasi totalmente off character, l'ho seguita fino alla fine per inerzia, peccato, era una delle mie serie preferite. Ti dirò che l'inizio della quarta stagione di Glee a me piaceva, poi sì, è andato un po' a scemare dalla seconda parte della quarta stagione, secondo me. Laura, la mancanza di verosimiglianza in generale in ogni serie, siano esse fantasy o meno. deve esserci un senso di realtà e una coerenza con le regole del mondo stesso in questione. Se questo manca e accadono cose completamente insensate, assurde anche per i personaggi della serie stessa, allora ecco che mi rendo conto che sto osservando un prodotto di finzione e non riesco più a farmi coinvolgere. È una bellissima risposta, questa si chiama sospensione dell'incredulità, che di norma c'è in qualsiasi prodotto fantasy o comunque nelle serie con una trama generale molto intricata che nel mondo reale non potrebbe accadere, o potrebbe accadere solo in situazioni estreme. Ultimamente la realtà sta superando l'immaginazione, quindi chi lo sa. Si chiama sospensione dell'incredulità, ma deve essere insomma una cosa calibrata, deve esserci equilibrio, perché se no, come dici tu, è tutto un macello, ti rendi conto che è finzione, allora bye bye. Davide, in Riverdale tutti sono i fratelli segreti di tutti. Oddio sì, questa cosa è assurda, ma anche cugini di secondo, terzo grado, e Cheryl che chiama Betty cugina in continuazione come se fosse una cosa reale che facciamo nella vita. Cioè, i miei cugini, io non li chiamo cugini, non vado da mia cugina e dico ehi cugina, è una cosa un po' assurda. Ma Riverdale è un po' la celebrazione del cringe, quindi insomma io credo che lo facciano apposta. Voglio credere che sia un qualcosa di pensato, nel senso rendiamolo campy e cringe appositamente perché deve essere così, altrimenti non so. Dai. Lucia, l'ultima stagione di GOT è un po' tutta un beep. Hanno mandato in beep più di un personaggio e mi è dispiaciuto molto. Tra le ultime, Gandia nella casa di carta che si becca mille proiettili di fucile automatico addosso, non si fa nemmeno un graffio in una scena assurda. Poi si sono un po' ripresi, ma in quel momento ho proprio detto vabbè, ciao, vabbè, la casa di carta è un po' la regina della sospensione dell'incredulità, questo sì. Però piace tanto anche per questo tipo un po' di trash, non so, voluto. Sara, tutta la stagione 7 di The Vampire Diaries, l'esistenza di Riverdale, che poi ho veramente smesso di guardare, e PLL, inutile spiegare perché, anche solo nominarlo fa capire. Caso mancanza di tempo, sono almeno 3 anni che non guardo più serie TV, ma sono in pari solo con Vikings. Ormai le altre le ho tutte perse. Ma ricordo anni fa di aver smesso Harrow e altro perché mi annoiavo. Erano troppo finte, ci dice Amata. Desiree, l'uscita di April da Grey's Anatomy. Giulia, l'uscita di Careb è stata stupida e ridicola, ma mai smetterò di guardare Grey's Anatomy. Vedi, ci sono imperterriti che non smettono di guardare le serie, nonostante queste cose. Annalisa, un cane che mangia il cuore di Dan Scott in One Tree Hill. Ho rivisto l'episodio di recente e dopo tanti anni ancora non mi do pace. Sì, oh mio Dio, è una delle cose assurde che avevo elencato nel mio famoso post, quindi ti do assolutamente ragione, per me è stata una scena assurda e le persone non mi credono quando dico che esiste, poi gliela mostro e non so come gli autori di One Tree Hill abbiano pensato ad una cosa del genere, non lo so. È un po' divertente nel suo essere trash quella scena. Giuseppe, tutta la terza stagione di Riverdale e di conseguenza la quarta. Raffaella, ma te le ricordi le ultime stagioni di True Blood? Dai, non posso fare commenti perché ho rimosso tutto e tutti tranne Eric. Sì, me le ricordo, cioè anch'io tento di dimenticare ogni tanto. Cinzia, April è la cosa più assurda di sempre. Luke e Lorelai insieme felici e contenti dopo 4 anni di beep e salta fuori sta figlia insopportabile. Ah, io stavo dicendo April, lo stavo collegando a Grey's Anatomy, poi mi sono ricordato che tu sei super fan di Gilmore Girls, quindi ho detto ok, si riferisce a Gilmore Girls. stavo per mollare tutto, beep nera, sì, che poi fa ridere se ci pensi che all'epoca la odiavano tutti perché la si confrontava con Santa Rory e adesso April è un angioletto in confronto a Rory, sì, effettivamente. Beh, a questo punto, tra le cose più assurde, io ci metto anche Rory nel revival di Gilmore Girls. Fatemi fare questo appunto. Fatemi fare questa aggiunta. Angela Pia, quando Elena è diventata vampira ed è diventata letteralmente odiosa e totalmente distante dal personaggio che avevano presentato nelle prime stagioni. Capisco la crescita e l'evoluzione, ma nel suo caso l'ho vista come un'involuzione. Non riuscivo più a empatizzare con lei, che era la protagonista, e personalmente non riesco a guardare una serie se non condivido le scelte e l'inclinazione caratteriale del protagonista. E poi vabbè, anche le assurdità sui viaggiatori delle stagioni successive. Al contrario, Caroline, lei sì che ha avuto una crescita e un'evoluzione ben fatta e credibile. Beh, tralasciando la cosa del Cyberbond, che l'abbiamo odiata Caroline in quel frangente, sì, ha avuto una bella crescita, dai. E, su Elena, io non sono mai stato d'accordo sul farla diventare una vampira. Ricordo che questa cosa non mi era piaciuta per niente tra la terza e la quarta stagione, quindi... però non ci ho mai visto un grande cambiamento nel carattere rispetto a quando era umana, quindi insomma non, per me non è stato traumatico, però ricordo che non avevo apprezzato il fatto che lei fosse diventata una vampira, ero contrario a questa cosa. Allora, leggiamo qualche altro commento. Giuseppe, la morte di Laurel in Arrow e il successivo troll su un suo ritorno dopo che Barry aveva cambiato alcuni destini con Flashpoint. Ma invece ci trollano ed era Black Siren. Lì volevo davvero mollare, ma per fortuna ho continuato ed ho iniziato ad apprezzare la nuova Laurel, che è oggettivamente scritta ed interpretata meglio. Poi l'uscita di Erin da PD, i cop drama mi appallano da morire, ma amavo troppo lei ed ho resistito finché è restata. Beh, Sophia Bush, insomma, sempre Sophia Bush, le vogliamo tanto bene. Ilaria ci dice, Veronica Mars, la scelta di far saltare in aria spoiler, lo hanno dato anche su Premium, mi aspetto che non sia spoiler, no, vabbè, non è spoiler però, mettiamo un beep, tanto... per sicurezza. La loro relazione era uno dei motivi per cui seguivo la serie, faceva parte del personaggio, se non sanno dove metterla e come svilupparla non merita neanche il resto della storia. Sì, da quando è successa questa cosa ne ho parlato qualche volta, raramente, perché ancora non me lo spiego come sia stata decisa questa cosa, da dove sia venuta fuori, perché insomma l'ho sempre trovata una scelta molto impopolare e se dovessero fare una quinta stagione di Veronica Mars, dico la verità, non so se la vedrei, perché quella relazione, e non è per la ship in sé, era secondo me un po' il cuore di quella serie, anche se ovviamente la bella è bravissima, Veronica Mars è un personaggio costruito bene, la serie era scritta bene fino a quel punto, mi è sembrato molto un voler scioccare inutilmente il pubblico, ma ok. Insomma, la penso così. Veronica, sicuramente l'uscita di scena di April in Grey's Anatomy con la conseguente fine dei Jepril. April che decide di sposare Matthew, dopo tutto quello che è passato con Jackson, per me no. Dopo questa cosa ho deciso di abbandonare Grey's Anatomy. Per non parlare di Krista Vernoff. Per lei non ho più parole. Comunque l'uscita di scena di April ha fatto arrabbiare parecchie persone, sia April che Arizona. Ilaria, la morte di Jack Thornton nella quinta stagione di When Calls the Heart e di Matthew e Sybil in Downton Abbey. Insomma, per When Calls the Heart sono riuscita ad andare avanti, ma con Downton Abbey il mio cuore non ha retto e l'ho interrotta. Beh sì, alcune cose riusciamo a prenderle meglio di altre, nel senso che alcune morti sono più dure da accettare, altre di meno. Però, insomma, abbiamo accettato cose abbastanza assurde. Sonia, Dan come Gossip Girl, ma ormai eravamo tutti innamorati del cast e abbiamo perdonato quando era chiaro che doveva essere Dorota. Sì, anch'io tifo per Dorota come Gossip Girl. E PLL, il maiale nel cofano. Questo twist del maiale nel cofano, come abbiamo fatto ad andare avanti? Agnese, PLL, dalla prima all'ultima puntata, un'assurdità dietro l'altra, ma come si può resistere a tanto trash? Ovviamente l'ho vista e rivista, perché alla fine, secondo me, ti affezioni anche tanto ad una serie, e quindi diventa difficile lasciarla completamente. Maria Giovanna, io direi Riverdale dalla seconda stagione in poi, e in aggiunta a tutto quello che è già stato detto, direi quarta stagione Chad Michael Murray che si costruisce un razzo, non aggiungo altro. Ah, io lì avevo smesso di guardarlo, ho detto no, è troppo anche per me, e non è un buon trash, è trash e basta, quindi basta. Quindi stop, non lo guardo più. E invece poi è venuta fuori quella cosa del Barci, ha detto ah, finalmente qualcosa di potenzialmente interessante, chissà come andrà avanti. Per ora è stato un po' un tumultuoso viaggio nell'ignoto, però perché è una cosa da teen drama il Barci, in fondo ci sta che venga esplorata come cosa, quindi Carola, la 4x08 di Veronica Mars, in generale, è troppo assurdo credere che una donna non debba avere un fidanzato o un marito per essere efficiente sul lavoro, vero, concordo. Roberta, più che assurdo, io trovo curioso che spesso mi ritrovo la stessa trama, malattie, tipi particolari di incidenti, in due serie diverse ma simili, come se gli sceneggiatori facessero copia e incolla da altre serie. Ogni tanto accade, ma secondo me non succede neanche, insomma, per volontà degli autori, ma perché magari consultano dei casi medici simili e gli viene in mente così. Sofia, l'uscita di scena di Rick Grimes in The Walking Dead. Valentina, April che si sposa con Matthew in Grey's Anatomy. Marika, la morte di Andy in Streghe, il maiale nel bagagliaio in PLL. Veronica, io adoravo The Walking Dead e poi ad una certa non riuscivo più a stare sveglia per tutta la durata della puntata. Rachele, la morte di Derek prima botta, e Jepril, quello definitivo che mi hanno allontanata da Grey's Anatomy. Tutti esempi di personaggi, e poi Riverdale, ci dice Mario, sì. Marianna, Meredith con De Luca in Grey's Anatomy è la punta dell'iceberg del crollo di uno show che ha fatto la storia. Io ho smesso di seguirlo. Kate, quando hanno messo Iris a capo del Team Flash, meglio dire, quando improvvisamente Iris ne sa più di Cisco e Caitlin. Giovanna, diciamo che Riverdale rientra nelle serie più assurde. Fino alla seconda stagione la trama era molto interessante, ma dal Re Gargoyle in poi è diventato ancora più trash. La cosa più assurda è stata la morte di Edgar. Il trash assoluto. Vedo che citate tutti questa scena. Comunque, Valentina, non ho mai smesso di seguire nessuna serie per questi motivi. Anzi, l'aspetto trash, diciamo, è una cosa che paradossalmente offre spunti sperimentali, oltre a far ridere, rilassare e via dicendo. Per quanto con Riverdale abbia spesso la tentazione di smettere. Comunque un sacco di voi hanno scritto Riverdale, diciamolo. Gianfranca, 13 Reasons Why, dalla seconda stagione in poi. Gracie, la morte di Grace in Peaky Blinders, No Words Needed. Effettivamente. Arianna, oltre tutte le cose che hanno già scritto, il finale della terza stagione di Elite, incredibilmente assurdo come la scappalù dopo... come hanno trattato tutti i polo, che la polizia si faccia sempre fregare da dei ragazzini, ma vabbè, in fondo è quello che succede in tutti i teen drama generalmente, quindi anche in Pretty Little Liars, insomma, succede spesso che le liars riescano a fregare gli adulti, quindi quindi Non ci sorprendiamo più di nulla. Allora, leggo dei commenti da Instagram, me ne sono arrivati tantissimi, quindi li leggo a raffica. Vediamo, spero di riuscire a leggerne il più possibile. La morte di Matthew Crowley in Downton Abbey. Michael Cordero che resuscita senza alcun motivo se non quello di rovinare tutta la storia Cordueva. La magia improvvisa in Arrow. Ignoro totalmente i fumetti. No, in realtà nell'universo DC la magia esiste, però capisco che sia strano per un fan di Arrow, nel senso che fino ad un certo punto la serie era stata molto grounded, molto, insomma, con i piedi per terra. Poi da quando, insomma, è arrivato The Flash e poi tutto il resto, Arrow è diventato molto più incline a fare queste cose. La partenza Layton, Dan come Gossip Girl, la storia tra Taylor e Ryan dopo la morte di Marissa, tutta la storia su Ray Gargoyle in Riverdale, la continua morte di Laurel di Arrow per poi far ricomparire il personaggio facendolo arrivare da altre terre, Caroline che partorisce le figlie di Alaric, oh mio Dio, sì, quella cosa l'ho odiata anch'io parecchio, Catherine che fa finta di essere Elena, no dai, quella cosa era divertente, The Hundred delle decisioni di Clark, morte di Derek e troppe morte importanti in Grey's Anatomy, oddio posso dire tutta PLL, Shadowhunters, la storia ha molto potenziale ma la serie TV perde un sacco e cade nel banale. Ne ho abbandonate poche, sinceramente, assurde, 13 e Insatiable, proprio nel complesso. Jon Snow che nell'ottava stagione dice ogni 2x3, she's my queen. She's my queen. La morte di Grace in PB non è assurda, ma potevano evitare. Tutto di Riverdale, dalla seconda stagione in poi, infatti l'ho abbandonata. La trama nonsense di Riverdale nella terza stagione e la prima stagione era molto carina. La morte di Lex in Grey's Anatomy, il maiale nel bagagliaio di PLL. Quando Buffy uccide Angel è tristissimo, anche se poi torna. Sì, ma quello secondo me era un momento essenziale della serie, anche se fa male pensarci. Per me Ossi è finito con la morte di Marissa, la quarta stagione sembra quasi un'altra serie, quello che dicevo prima. Rio che viene catturato e quindi organizzano un'altra rapina per riprenderselo. In Dynasty il continuo trash, però l'ho finita tutta e mi piace lo stesso. Dynasty è bello proprio perché è trash, secondo me invece, è un fan trash. Non è un brutto trash, perché esiste il trash fine a se stesso, esiste il trash fatto bene, e che diverte, per me Dynasty è proprio questo, insomma. Matt Donovan vivo. Tutte le cose orribili che sono capitate a Meredith Grey, soprattutto la morte di Derek, streghe e la morte di Prue, Riverdale, roba assurda e insensata, ad esempio Blackwood, e per non parlare del Regal Coil. Le cose assurde in Riverdale manco si possono contare, serie inutile a mio parere. Dan come Gossip Girl è stato originale, ok, però avrei preferito qualcun altro, per esempio Dorota. La coppia finale Dan e Serena in Gossip Girl non ci voleva proprio, lei era destinata a Nate. Secondo me, più che era destinata a Nate, io se fossi Serena non sarei mai tornato con Dan dopo tutte quelle cattiverie che ha scritto su di me come Gossip Girl. In The Originals la doppia morte finale ha distrutto tutti. Il coma di Elena deve imparare, se è sempre bellissimo, ma senza Elena. La morte di Derek, Wren trasformato in una collana in PL. Oh mio Dio. Leggere questa frase è assurdo, no? Ed è successo veramente nella serie, quindi è questo che intendevo per cose assurde che abbiamo accettato nelle serie TV. Su TVD ho pensato di abbandonare quando hanno tirato fuori il Cyberbond. In realtà, se ci pensate, il Cyberbond è servito in qualche modo a, insomma, confermare ancora di più i sentimenti di Elena per Damon. Mancanze di Elena nella stagione 7-8 di TVD, quasi smesso di vedere Grace per la motivazione dell'addio di Alex, possono sembrare banali, ma ad esempio quando Jess di Gilmore Girls se n'è andato, Ryan che si mette con Taylor, Riverdale, mi piace questa risata, aver lasciato fuori Stiles per tutta la 6B di Teen Wolf, la morte di Lex in The Hundred, Gotham, Riverdale, troppo trash, il sovrannaturale in PLL introdotto nello spin-off, la morte di Derek Shepard, le due sirene di TVD, Gerald che ritorna in Teen Wolf, Il gioco di Riverdale, lì ho smesso davvero. La morte di Mark Sloan in Grey's Anatomy, la morte di Marissa non c'era motivo, 3x01 di Riverdale. Tutto got, i gemelli che volano sopra il fuoco nella 3x01 di Riverdale. Oh mio Dio. Sì. La Casa dei Papel è piena di momenti del genere, esempio quando Tokyo entra in banca con la moto. Bellamy che sopravvive perché nella grotta la nebbia acida non entra. Veronica Mars è una delle mie serie preferite, ma dopo la morte di Tu sei chi, per me basta. Grey's Anatomy, dove muoiono più medici che pazienti. Il Riverdale, ricordiamo che hanno solo 17 anni, vanno ovunque senza mai bisogno di permessi chiavi. La piega troppo magica che ha preso Harrow nelle ultime stagioni, Blair e Dan insieme assurdi. Alex che torna da Easy dopo 10 anni, ho smesso davvero di guardare Grey's Anatomy. Joy Potter che semina cuori infranti un episodio dopo l'altro. Il Rhaegar Gorgon. Poi Riverdale è stata la cosa più stupida che potessero mettere. L'episodio musicale di Grey's Anatomy, ricordo ancora il disagio provato nel guardarlo. Le vicende del Gargoyle King in Riverdale, Shadowhunters, il livello di recitazione basso. Non è assurdo, ma per me dirò sempre la morte di Derek, Mark e Lexi. Lost, da quando è sparita l'isola, ha continuato a vederlo, ma certe cose confondono parecchio. Quando in Wayward Pines si crea la faccenda delle aberrazioni, la fine del mondo, persone congelate. The 100, il gioco di Gossip Girl, il Riverdale, ah no scusa, vedi, il gioco di Gargoyle King, perché avevi messo GG, per me GG è Gossip Girl, il gioco di Gargoyle King, il Riverdale che rispecchia gli accaduti ad Archie, Jug, Betty. April che sposa il suo ex e lascia il suo lavoro. Mai più vista Grey's Anatomy. La morte di Derek in Grey's, perché dopo tutti i casini tra lui e Meredith non ci sta proprio. PLL qualsiasi cosa, PLL il maiale nel bagagliaio dalla macchina. E poi sì, Charles come Hay ha dato il colpo di grazia. Le cose che non trovano risposta in PLL, tutto quello che è successo in Riverdale, Luke che ha una figlia proprio quando tutto va bene con Lorelai, la morte di Nairobi nella casa di carta non aveva senso, la gravidanza di Caroline con le figlie di Alaric, Elena che giudica Catherine e Stefan insieme intanto sta con Damon, l'uscita di scena assurda di Arizona April, addio di April e Arizona in Grey's Anatomy, tutta la terza stagione di Riverdale, il cane che mangia il cuore di Dan Scott, morte di spoiler in The Good Doctor, The Originals, la morte di Klaus, oppure How to Get Away with Murder, la morte di Wes, la Merluca, Dan e Blair, Riverdale assurdo, hanno 17 anni, gestiscono speakeasy con alcolici, vero, distrutta dopo l'addio di Spacey, immagino House of Cards, l'addio di Nina Dobrev a The Vampire Diaries, la terza stagione di Riverdale, Julie Cooper il padre di Ryan, Steroline e non aggiungo altro, mamma mia ragazzi, siete tantissimi, non credo che farò mai in tempo a leggerle tutte, ma può darsi che io ve le ricondivida queste cose, perché secondo me vale veramente la pena leggerle, perché sono divertenti. Comunque più o meno siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, nel senso che giudichiamo assurde più o meno le stesse cose. Le cose che sono venute fuori principalmente sono Riverdale, Gossip Girl, PLL, alcune cose di The Vampire Diaries, alcune cose della Casa di Carta, quindi più o meno siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Adesso siamo arrivati a quel meraviglioso punto in cui io vi consiglio serie TV che sto vedendo e che sto amando. Ultimamente mi sono appassionato tantissimo al DC Universe, sarebbero le serie che sono sulla piattaforma di DC Universe negli Stati Uniti, e qui vengono distribuite o da Netflix o da Amazon Prime. In particolare ho recuperato Titans, che mi è piaciuto tanto, ma veramente tanto, non pensavo, perché l'ho un po' snobbata all'inizio, ho detto vabbè sì, un'altra serie sui supereroi, basta, insomma ne guardo già abbastanza, invece è veramente ben fatta, perché possono usare di più rispetto alle serie che sono su CW, che fanno parte dell'Arrowverse, quindi Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman, sono serie che
possono usare di più perché non sono su un broadcast network, quindi sono più forti, più dark. Mi è piaciuta veramente Titans, parla di questa squadra di misfits, di supereroi un po', insomma, outsider, che si uniscono per un bene comune. Non so, Robin, Nightwing, c'è anche Connor Kent nella seconda stagione, che sarebbe Superboy. Io voglio uno spin-off tutto su di lui, perché in generale mi appassiona tanto la storia di Superman, Superboy e tutto quel mondo lì. E è forte, secondo me potrebbe piacervi, una sorta di The Breakfast Club in stile superhero. Sempre da DC Universe, ma ancora non ha debuttato in Italia, sto amando Stargirl, che secondo me è uno dei migliori pilot di DC degli ultimi anni, e ci metto sia DC Universe che l'Arrowverse. È veramente ben fatta come serie, ha al centro della storia una giovane eroina che si chiama Stargirl, che diventa la leader di un gruppo di giovani eroi, tenta di riformare la Justice Society of America, che se siete fan della DC sicuramente insomma conoscerete. È bella come serie perché non parla solo dell'elemento supereroi, ma c'è questa ragazza Courtney, che comunque è un adolescente, va al liceo, deve superare determinate cose come l'assenza del padre, la ricerca di un posto in questo mondo, la difficoltà di essere una teenager, di essere una leader. Per certe sfumature mi ha un po' ricordato Buffy in qualche momento, perché lei è molto insomma risoluta, molto forte come personaggio, ma anche imperfetta, quindi ho detto una mini Buffy. E poi ho già anche una ship, forse due ship, quindi Stargirl ha il potenziale di diventare una serie veramente bella. Poi, da appassionato di comics, di supereroi, insomma, ci sta, mi è piaciuta, mi sta piacendo tanto. E vi avevo già consigliato Motherland, Fort Salem, che è una serie sulle streghe, ma vi avevo detto pochissimo. Ora che la stagione è finita negli USA, posso dirvi sì, iniziatela, ne vale la pena. Parla di queste tre streghe che insomma si uniscono a una squadra militare, come possiamo chiamarlo, un esercito, ecco, in cui delle streghe combattono le guerre di un paese. Quindi viviamo comunque in un contesto in cui sappiamo dell'esistenza delle streghe. Le streghe sono viste come persone molto potenti, ovviamente. C'è un accordo tra gli esseri umani e le streghe da tempo, però c'è anche qualcuno che non vede questa organizzazione militare come un qualcosa di positivo. Tra le dinamiche dei personaggi e tutto il resto, quindi se vi piacciono le serie sulle streghe, è una serie che veramente vi incanterà, per restare in tema. Motherland, Fort Salem, è di Freeform e a me è piaciuta, quindi ve la consiglio. C'è anche Snowpiercer su Netflix, e secondo me vale la pena dargli un'occhiata. Alcuni di voi avranno visto sicuramente il film. È interessante sotto parecchi punti di vista, ma voglio approfondire magari con qualcosa sul sito. Venerdì 5 giugno, quindi domani, debutta la quarta ed ultima stagione di 13. Se ne parlerà molto, secondo me, quindi insomma date un'occhiata, anche perché la prima stagione era piaciuta a tante persone, poi la seconda a me era piaciuta molto, la terza così e così, non mi aveva convinto onestamente, però per questa quarta insomma bisogna un attimo vedere che cosa hanno combinato. Debutterà il 19 giugno negli Stati Uniti anche Love, Victor, che sarebbe una serie spin-off di Love, Simon, il film a tematica LGBT di Greg Berlanti, basato su un romanzo che ho anche letto, e quindi sono molto curioso di vederla e quindi vi consiglio di tenerla d'occhio, vi preparo a questo. E voglio ricordarvi inoltre che su Prime è finalmente disponibile Little Fires Everywhere, quindi dovete vederla assolutamente, con Reese Witherspoon e Kerry Washington. È arrivata in Italia, quindi non avete scuse, dovete iniziarla. E io vi ringrazio per essere stati con me in questo episodio di Serial Chiller. Appuntamento alla prossima.